Perché io intanto saluto tutti i presenti e dichiaro subito inizialmente che io sono in genere abbastanza lungo. Ecco.
Siamo cattivissimi.
Però oggi, siccome mi hanno detto di dover stare assolutamente nei limiti, mi sforzerò di farlo, al limite taglierò la relazione dove sarò arrivato. Punto. Perché sono qua io? Beh, intanto ringrazio anch'io ANCI Federsanità, perché questa è un'occasione assolutamente interessantissima per quelli che lavorano da 15 anni per creare questa opportunità, perché più o meno lavoriamo tutti da 15 anni, per far nascere cooperative, gestire centri, creare sistemi informativi e quant'altro. E oggi siamo ben felici di avere la possibilità di parlare di queste cose di fronte a un pubblico che è rappresentativo, diciamo, un po' di tutti gli operatori o di tutti i settori della sanità, insomma, più o meno credo, insomma. Integrazione sociosanitaria, diceva prima giustamente il dottor Attilio Bianchi, che è una specie di araba fenice di cui parliamo da circa 25 anni, abbiamo consumato tonnellate di inchiostro senza che poi questa sia diventata mai, a parte qualche sporadica esperienza quella, una attività, come dire, una sinergia reale diffusa su tutto il territorio di cui si possa parlare diffusamente. C'è, a nostro giudizio, dico vabbè, qui io mi arrogo la responsabilità di parlare a nome del mondo della cooperazione, c'è a nostro giudizio da questo punto di vista una mancanza fondamentale che non rendeva possibile questa integrazione, cioè il fatto che il medico di famiglia, che è un punto centrale, diciamo il punto cardine della erogazione, della prescrizione, eccetera, delle prestazioni di primo livello, sostanzialmente non aveva messo ancora in piedi un modello organizzativo in cui affrontava le prestazioni complesse delle proprie attività attraverso un modello di carattere imprenditoriale, sperando che questa parola non spaventi, perché quando si parla di cure, quando si parla di sanità, l'aspetto, diciamo così, imprenditoriale fa sempre un po' paura. In realtà, come diceva molta gente, un po' la Simge un po' di anni fa, ma continua a dire adesso, le cure hanno comunque un costo, anche se la salute è un diritto di tutti. Per cui, diciamo, il mio ruolo in questo, in quanto vice referente dell'ANCOM e in quanto presidente del COS, è quello di parlare di come noi abbiamo cercato in forma assolutamente pionieristica di dare concreta realizzazione, diciamo, a un assetto imprenditoriale della medicina generale. Ecco, cos'è ANCOM? A questo punto, visto che l'ha spiegato bene il dottor Simone, che è nel referente nazionale, io vado oltre, mi limito semplicemente a sottolineare il fatto che trattasi di federazione e quindi in quanto tale non è produttrice diretta, come lo sono invece i consorzi e le cooperative, di prodotti, servizi, organizzazione e quant'altro. Lo scopo dell'ANCOM è quello di creare, sul piano dell'attività lobbistica intesa nel senso buono, le condizioni sindacali, politiche, di confronto, diciamo, con le istituzioni e rendere i prodotti, i servizi e i modelli gestionali organizzati dalle cooperative proprie socie, renderli, diciamo, come dire, trasferibili, digeribili, accettabili alla parte pubblica. Il COS, di cui io sono il presidente, e all'interno di Campania Medica, insieme a tutti gli altri consorzi produttori, ritengo uno di quelli che ha avuto, diciamo, la storia più lunga da questo punto di vista e ha costruito tutta una serie di modelli gestionali che poi sono confluiti nelle esperienze più recenti. Parliamo di 44 cooperative, 6 consorzi regionali, 2200 medici all'incirca. Aderisce ad ANCOM assolutamente per dare ad ANCOM gli strumenti per operare nella direzione che si è proposta. E adesso io volevo, insomma, beh, col tempo che avrò, eccetera, fare così un tratteggiamento di quella che è la situazione politica attuale, perché fondamentalmente quando parliamo di mettere in piedi dei presidi della medicina generale che si sono chiamati di volta in volta a Casa della Salute, UTAP, UCCP e quant'altro, chiaramente facciamo una dichiarazione di intenti sul piano politico, ma che poi spesso e non volentieri da parte nostra non si traduce sul piano pratico, nel senso che sono tutte declinazioni, sono tutti modelli che poi sono, come dire, hanno lasciato, salvo che sulla carta, il tempo che hanno trovato, fatte salve alcune nobili eccezioni qua e là. Dico solo così, giusto per rendere ancora più chiaro questo tipo di ragionamento, dico che per esempio l'IRER, che è l'Istituto Regionale di Ricerca della Regione Lombardia, ha fatto una ricerca a livello nazionale di recente, circa un anno fa, per cercare di scoprire quanti modelli gestionali c'erano della medicina generale in Italia. Ha trovato pochissime UTAP, ha trovato pochissime case della salute, ha trovato pochissimo d'altro e poi fondamentalmente ha trovato i centri sanitari polifunzionali messi in piedi, gestiti e portati avanti dai centri del COS, di ANCOM e quant'altro. Patto di stabilità, si diceva anche prima, sostanzialmente ci avviamo ancora una volta a un taglio di fondi alla sanità. Quindi sicuramente ci saranno degli ospedali da chiudere e ci sarà di nuovo la necessità di avviare dei presidi della medicina generale. Il federalismo fiscale, che non sappiamo bene che fine farà, però anche lì, a mio giudizio, creerà dei problemi, perché ci saranno probabilmente 20 servizi sanitari regionali che andranno in direzioni diverse, quindi si dovrà ragionare molto. I sindacati della medicina generale sono sempre in qualche modo stretti fra la necessità di rappresentatività, la resistenza al cambiamento e lo sforzo di rispondere alle istanze moderne. Quali sono le istanze moderne? Il fatto che la parte pubblica giustamente ha bisogno che i medici di famiglia si organizzino per creare quei presidi che intercettino il bisogno non più soddisfatto dagli ospedali che vengono chiusi o che dovranno essere chiusi, e cioè la necessità di orientare la sanità e le cure più verso la cronicità, quindi integrazione sociosanitaria, piuttosto che verso l'acuzie. Progressiva riduzione dei livelli essenziali di assistenza con ritiro dello Stato dalla fornitura diretta delle prestazioni. Sviluppo dei fondi integrativi sanitari, questo è un altro punto, diciamo, di cui si parla moltissimo, sulla quale sicuramente vale la pena di porre l'attenzione, perché chiaramente mano a mano che i livelli essenziali di assistenza si riducono aumentano i livelli integrativi di assistenza, che si possono declinare nelle diverse modalità delle assicurazioni, mutuo integrative e soprattutto fondi contrattuali, che sono il famoso welfare contrattuale, sul quale bisognerebbe fare qualche ragionamento, perché io penso, il mondo della cooperazione pensi, che l'esserci una rete nazionale che faccia fronte ai fondi integrativi sanitari in modo omogeneo potrebbe essere una garanzia per mantenere una equivalenza dei diritti del cittadino, dell'accesso, della solidarietà, eccetera, pur lasciando alcune parti di questa spesa all'intervento, diciamo, del cittadino stesso. Ecco, governare la domanda, e io spesso aggiungo governare l'offerta, perché tutti parlano di governare la domanda, ma in realtà se l'offerta è moltissima e tutti i giorni si convenzionano delle strutture che poi devono sopravvivere erogando delle prestazioni, se non si governa l'offerta è difficile riuscire a governare la domanda. Sono sicuro che ci si pensa tutti i giorni, ma poi non è facile riuscire a garantirlo. Gestire prestazioni e servizi in passato di competenza esclusiva di ospedali, cliniche e case di cura è una cosa di cui i medici di famiglia dovrebbero essere messi in condizione di poter fare. Un problema di fondo che sono sicuro che tutti i politici, i funzionari hanno presente: il medico di famiglia sostanzialmente è come tirato da tre parti diverse, da tre vettori che tirano in direzioni diverse. Il cittadino vuole che il medico di famiglia spenda, perché più spende più si fanno risonanze al ginocchio e meglio sta il ginocchio, poi se si dà comunque il Voltaren non ha nessuna importanza, no? Dopo tre risonanze. Le ASL chiedono al cittadino di risparmiare, poi sì, possiamo chiamarlo in tantissimi modi, insomma, però in realtà poi si tratta di, diciamo, chiamiamola corretta allocazione delle risorse. I produttori di cure, i fornitori chiedono sostanzialmente di spendere di più, perché sennò i loro bilanci non quadrano. In mezzo c'è il medico di famiglia. Questa DIA serve a dichiarare che se al medico di famiglia non si dà il potere e l'organizzazione per resistere a queste pressioni, non c'è verso che riesca a farlo, perché è sufficiente un cittadino che vada lì e gli dica: se lei non mi fa questa cosa io domani cambio medico, il medico di famiglia è già praticamente piegato in due. Non dico più di tanto nel fatto che i modelli più recentemente, diciamo, licenziati, che poi devono trovare spazio nel nuovo accordo collettivo nazionale, sono le OCCP. Quello che mi preme dire e che le unità complesse di cure primarie praticamente individuano l'articolo 26 ter la dotazione strutturale, strumentale e di personale necessario. Salto sul discorso dei modelli storici perché penso li conosciate tutti, e mi fermo invece un attimo ai modelli storici organizzativi che sono la medicina in rete, la medicina in associazione, la medicina di gruppo, l'equipe territoriale, eccetera, che sono tutti modelli, questa è una cosa che va comunque capita e ricordata sempre in maniera sostanziale, sono modelli che non sono dotati di personalità giuridica, quindi non hanno capacità d'impresa e non hanno autonomia patrimoniale, cioè in pratica non possono fare assolutamente nulla se non quello di cercare di, come dire, sinergizzare o rendere interdisciplinare l'intervento di più operatori sul paziente. Mentre invece le cooperative, a parte i punti di criticità che sono assolutamente ovvi, cioè è chiaro che bisogna creare un pool di amministratori e avere una massa critica di investimento al di sotto della quale, se non ci sono entrate sufficienti, i costi sono eccessivi per cui falliscono. Da qui lancio un piccolo allarme, nel senso che tutte le cooperative esistenti da sempre fino adesso se la sono cavata in piena autonomia, autofinanziandosi, però non possono andare avanti così in eterno, per cui se non vogliamo buttare via 15 anni di esperienza di tipo pionieristico, dobbiamo rapidamente dare alimento a queste cooperative. Questo lo dico così, sperando che venga colta. Allora, punti di forza sono la personalità giuridica propria, l'autonomia patrimoniale, la capacità d'impresa, eroga ai soci personali insieme ad altri servizi senza rischi di intermediazione di manodopera. Qui purtroppo i tempi per aprire delle riflessioni non ci sono, però tenete presente che in moltissime situazioni dove non c'è una cooperativa dietro si verificano, no? Sarà meglio non andare a controllare, una quantità sterminata di violazioni della legge sulla somministrazione di manodopera, perché è sufficiente che in una medicina di gruppo, qui lo dico e qui lo nego, un'infermiera operi per 4 medici, no? Ma abbia anche solo dei rapporti part time con tutti e 4, siccome lavora contemporaneamente per tutto e 4, abbiamo già creato praticamente la violazione. Non dovrei dirlo, ma voglio lanciare un allarme per dire che tutte le formule che sembrano di organizzazione adeguata in realtà non lo sono se noi non creiamo le possibilità di renderle legittimamente funzionanti, cioè attraverso la cooperazione. Poi c'è anche, risolvere il problema dell'IRAP, per questo diciamo interessa più i medici, eccetera, poi consente anche una distribuzione degli utili attraverso i ristorni, che poi sono sempre servizi da migliorare. La FIMGE ha fatto, cito la FIMGE perché il mio sindacato è quello più grosso, eccetera, quindi non me ne vogliano quelli che appartengono ad altri sindacati, comunque ha fatto una sua dichiarazione di intenti su quelle che sono le società che più opportunamente possono gestire unità complesse di cure primarie, sono chiaramente le società di servizio cooperative, le società di servizio SRL, cooperativa sociale, studio associato. Non entro qui nel merito che poi comunque la necessità di rispettare alcuni vincoli di fondo, alcune caratteristiche, eccetera, mette le cooperative in pole position, perché le altre formule hanno dei problemi non indifferenti, sia l'SRL sia la cooperativa sociale, un po' meno lo studio associato. Dal nostro punto di vista, e qui dico una cosa che spero sia capita abbastanza chiaramente, cioè le società cooperative di messa in famiglia sono società di mezzi, ovvero società di servizio della cooperazione, cioè non vendono prestazioni sanitarie a nessuno, in sostanza fanno solo servizi ai medici di famiglia. Quindi se questo è chiaro, credo che sia chiaro anche il fatto che non devono entrare nel mercato generale partecipando a gare d'appalto, soprattutto per acquisire, non so, appalti di assistenza domiciliare integrata, perché sennò si metterebbero in competizione, avendo una posizione di privilegio, con le altre cooperative, diciamo, dell'assistenza domiciliare integrata, che chiaramente a quel punto lì si ribellerebbero, giustamente. Faccio quello che posso con il tempo che ho a disposizione. L'integrazione sociosanitaria è un compito, come dire, una delle attività, uno degli obiettivi più grossi della medicina. Secondo me è fattibile solo se si coniuga. Mi pareva molto interessante il discorso prima fatto da Bianchi sulla interazione piuttosto che integrazione. Aggiungerei che invece di parlare di continuità, se si parlasse di contiguità sarebbe molto meglio, perché molto spesso l'unica possibilità di mettere i medici nella condizione di gestire attività di assistenza domiciliare integrata legata al fatto che questi medici abbiano una struttura societaria che gli consenta di erogare queste prestazioni, perché chiaramente non lo possono fare da singoli. Ce ne ho ancora 5 minuti? 5, sì, va. Cinque, sì. Ecco. Diciamo che qui c'è un punto molto importante inserito nel, che, come dire, cardinale rispetto alla possibilità che i medici riescano a gestire queste UCCP attraverso le cooperative. Il nostro accordo collettivo nazionale, quello del secondo biennio, diciamo, trattato, dice che ci sono due modalità di fornitura dei fattori di produzione per la gestione delle UCCP: uno con la fornitura diretta di fattori di produzione da parte delle ASL, un altro con fornitura indiretta di finanziamenti ai medici. Naturalmente queste due possibilità aprono tre modelli gestionali possibili. Uno pubblico gestito dalle ASL, qui potremmo declinare le intenzioni della Toscana piuttosto che dell'Emilia Romagna, che dice che vuole creare le UCCP, no? Per mettere dentro personale proprio e poi i medici di famiglia vanno a operare là dentro. Diciamo che qui si creerebbe una situazione in cui il medico di famiglia non sarebbe quantomeno responsabilizzato rispetto a questa gestione. Un altro autonomo gestito dai medici attraverso i propri assetti societari, leggi, cooperativa. Un terzo, di cui sento favoleggiare recentemente, che mi piacerebbe fosse declinato nel suo modo più corretto, e cioè le strutture private accreditate che realizzano, solo dall'Humanitas, Multimedica, adesso a Roma ce ne saranno sicuramente una quantità infinita, a realizzare le UCCP e ospitare i medici. E lì mi sono permesso di fare una battuta: i prescrittori ostaggio dei fornitori. Allora, se davvero fosse vera una cosa di questo genere, significherebbe che i medici di famiglia, che sono quelli che prescrivono le prestazioni specialistiche, stanno all'interno di una struttura che poi è quella che le eroga. Se fosse così sarebbe un dramma colossale, secondo me, perché risparmi non se ne farebbero più. Altro discorso sarebbe, noi ci abbiamo lavorato molto in questo senso, se si facesse un discorso di integrazione tra l'assistenza del primo livello e quella del secondo livello, ma dando ai medici la possibilità di gestire attraverso le cooperative, anche all'interno delle strutture private accreditate, quelli che sono i fattori di produzione della propria gestione, cioè in pratica un affitto, se vogliamo, anche politicamente conveniente, ma il personale e tutto il resto deve essere gestito non dalla struttura privata, ma dal medico di famiglia attraverso la sua cooperativa. Scusate. Allora, vado veloce perché questo poi interessa fino a un certo punto. Bisognerebbe fare, e qui noi ci stiamo lavorando molto tra COS e ANCOM, come dire, una sorta di facsimile di accordi collettivi regionali a livello nazionale che diano il via a questi accordi regionali. Inutile dire che, fra l'altro, questo rischia di diventare un errore gravissimo in presenza del segretario nazionale della FINCE. Io parlo sempre di calcolo dei fattori di produzione, eccetera. Tutto il resto, l'onorario, tutto il resto compete al sindacato, quindi noi non c'entriamo assolutamente nulla. Vado un po' veloce così. Ecco, questo è, diciamo, il centro di Soresina, che è uno dei centri un po' pionieri rispetto a questo tipo di iniziative. Sono 450 metri quadri, ci sono dentro e fuori, o collegati con il sistema informativo, circa 8 medici di famiglia, ci sono dentro 22 specialisti che prima o poi speriamo operino solo in libera professione. Qui, tanto per dare, diciamo così, corpo a quello che diceva prima Arpino, la rete territoriale dei medici di famiglia, che prevede dei server, sono tutte cose già esistenti che abbiamo già fatto, eccetera, dei server che collegano in medicina locale, in rete locale, tutti i medici di famiglia, che poi hanno collegamenti attraverso del web application con la continuità assistenziale, con diciamo la struttura ADI, l'eventuale servizio d'emergenza, eccetera, gli ambulatori e l'ADI. Sono tutte cose che sono già state fatte attraverso la nostra organizzazione, che hanno tutti gli strumenti necessari per poter essere applicati. In più, alla fine, e poi termino veramente, il COS insieme ad ANCOM, diciamo, per la verità ANCOM, che ha incaricato il COS, sta portando avanti un progetto 101 UCCP, che vuol dire in sostanza raccogliere, reclutare tutti i centri già esistenti in Italia, che sicuramente saranno 100, per farli diventare modello di studio, di elaborazione, di business plan, eccetera, farli diventare le prime UCCP eventualmente esistenti in Italia, inserendo all'interno di accordi collettivi regionali in quelle regioni che dimostreranno buona volontà per operare in questa direzione. E per riuscire a fare meglio questo, sempre ANCOM insieme al COS ha realizzato praticamente una rete di consulenti di presidio territoriale della medicina generale, per creare dei consulenti che siano in grado di spiegare ai 20, 30, 40 medici che di volta in volta intendono mettere in piedi una cooperativa o una UCCP tutto quello che c'è da fare per concretizzare questo tipo di impresa. Vi ringrazio della pazienza dimostrata.